Chéri di Colette. Traduzione di Giulia Arborio Mella e Anna Bassan Levi. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Tredicesima puntata. Una visita inopportuna.
Alle 6 dopo la pioggia, la Rue Renoird risuonava di strida d'uccelli e richiami di bambini come il giardino di un collegio. Chéri salì senza fretta l'unica rampa che conduceva all'appartamento di Lea. L'androne dai cristalli massicci, la scala tirata a lustro, la passatoia blu, la gabbia dell'ascensore adorna di lacche e dorature come una portantina. Tutto passò sotto il suo sguardo freddo che non ammetteva sorpresa. Sul pianerottolo visse l'attimo indolore staccato da tutto che illude il paziente sulla soglia del dentista. Fu sul punto di andarsene, ma l'idea che forse si sarebbe sentito in obbligo di tornare gli dispiacque.
Desidera, signore?
La signora è in casa?
Non so, signore. Lei ha atteso?
Naturalmente.
Prego, attenda.
Grazie.
Se vuole accomodarsi in salotto, signore.
Va bene, bene.
Scrivimi anche l'indirizzo, Lea, e il nome del massaggiatore. Lo sai, io per i nomi...
Prego, si accomodi, signore.
Santo cielo! Sei tu, ragazzo mio.
Sì, Lea, io...
Lea era ritta tra Chéri e la finestra e in un primo momento la sua figura massiccia, quasi cubica, non gli ispirò una gran costernazione. Ma poi, muovendosi per prendere una sedia, lei gli svelò il viso. E allora Chéri prese a implorarla mentalmente, come avrebbe implorato un pazzo armato, rossa di un rosso un po' vizzo, capelli grigi e vigorosi tagliati corti come quelli di sua madre. Lea non si curava di incipriarsi e rideva mostrando una bocca piena d'oro. Una vecchiaia sana, tutto sommato, con le guance larghe e cascanti e col doppio mento, che reggeva validamente il suo fardello di carne, libera da sostegni e pastoie. Tutto in lei esprimeva l'abdicazione, il ritrarsi normale della femminilità e una sorta di dignità asessuata.
E da dove spunti? Ah, non hai una gran bella cera, direi. Ah, non vi ho ancora presentati. Il signor Fred Pelù, la principessa Sinieghin.
Signora?
Siediti. Chéri.
Lui è...
Ma no, non è. O meglio, non è più. Andiamo, Valérie, che cosa ti salta in mente?
Ah, qualcosa di Hernandez.
Davvero?
Oh, no, non direi proprio. Una decina d'anni fa, forse. No, no, ma nemmeno.
Chi è?
Un peruviano che si è ammazzato in macchina 6 mesi fa. Stava con Maximilien. Per lei è stato un grande dolore.
Ciò non toglie che si è consolata.
Come tutti quanti. Non volevi mica che ne morisse.
Eppure ha qualcosa di Hernandez.
Te lo ricordi, Valérie? Cos'era, Chéri? 6 o 7 anni fa.
Ma certo che me lo ricordo. E lei poi non è cambiato tanto, signor Pelù. Eri così fiera di lui, tu.
No.
Non eri fiera di lui?
No. Lo amavo. È vero che ti amavo. E tanto anche, Chéri.
Sì, sì, Lea.
Lo vedi, Valérie, che aria stupida hanno gli uomini quando gli si ricorda un amore che non esiste più. Sciocchino. A me non dà fastidio rievocare queste cose. Il passato mi è caro e mi è caro il presente. Non mi vergogno di quello che ho avuto e non rimpiango quello che non ho più. Ho torto, secondo te?
Ma niente affatto. Anzi...
È bello che siate rimasti amici. Beh, io me ne vado. Non voglio aspettare l'ora di punta del metrò. Lietissima, signor Pelù.
Signora?
Non ti muovere, Lea. Conosco la strada.
Fatti sentire, Valerie. Non startene rintanata nel tuo mezzanino.
Ma lo sai che sono un orsettino.
Addio, cara.
Principessa Sieniegin. 60 milioni di franchi. E vedova. E non è contenta. Dimmi un po' tu se è gioia di vivere questa.
Perché? Che cos'è?
FIFA. Soltanto FIFA. È una che non li sa portare i soldi.
Hai proprio... cambiato tutto. Niente che ricordi la tua vecchia casa.
Sì. Niente. Senti, figliolo, ho un consiglio da darti. Dovresti farti fare l'analisi delle urine. So cosa vogliono dire questo tuo colorito, queste labbra strette. Non ti curi i reni.
Sì, ti sembra. Può darsi benissimo.
Di pure che è sicuro. E poi non sei abbastanza in carne. Ti mancano almeno 5 chili.
Dammeli tu.
Insolente. Come il pupo cattivo di una volta. Ah, sì, sì, te li potrei dare senza rimetterci. Sono ingrassata, eh? Qui, guarda, è qui, è qui, è qui. Da non crederci. È l'età.
L'età? Perché?
Sono cambiata, eh? Ma non importa, per fortuna. Tu, invece, hai un'aria strana. Giù di forma. Come dicevamo una volta, eh?
No, no, sto bene.
Non ti chiedo se hai noia in famiglia. Prima di tutto sono cose che non mi riguardano e poi tua moglie la conosco come se l'avessi fatta io. E so che è perfettamente in grado di rendere felice un uomo.
Sì, 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 sì.
Ho detto un uomo, non qualsiasi uomo. Mi capiti qui senza nemmeno annunciarti. Non sarei mica venuto per i miei begli occhi, eh?
Ma che detective sei?
Non sono poi così stupida. E tu hai proprio l'aria balorda di chi soffre del male del secolo. Sei come tutti i tuoi compagni. Cerchi il paradiso. Il paradiso che vi era dovuto dopo la guerra. La vostra vittoria, la vostra gioventù, le vostre belle donne. E adesso che cosa vi trovate? Un bel tran tran. Allora cadete nella nostalgia, nel languore, nella delusione, nella nevrastenia. Sbaglio?
No.
Non sei mica l'unico, sai? Quanti ne ho visti di tipi come te da quando è finita la guerra.
Ma dove?
Ma ce n'è in giro un mucchio, ragazzo mio, che trova la pace insipida. Ah, sei un bel presuntuoso tu, che vorresti sempre essere unico nel tuo genere. Sei stato unico soltanto in un certo periodo.
Forse è così.
Ma non sarei mica venuto per sentirti dire questo. Ti sei deciso così, di punto in bianco?
Sì.
Ah. Senti, conosco un ristorantino in Avenue de Gobelin. Però bisogna sbrigarsi prima che diventi un locale alla moda e mettano uno chef al posto della padrona. È proprio lei che cucina, e sapessi.
Ma che conversazione stramba.
Non più stramba della tua presenza in casa mia. Mi piovi qui con una faccia da fantomas e io cerco di darti una mano. Io che dopo tutto ti conosco piuttosto bene. Quel certo senso di malinconia e di delusione. Caro mio, dipende tutto dallo stomaco. Già, già, ridi, ridi, ridi pure. Romanticismo, nevrastenia, nausea di vivere, roba di stomaco, tutta roba di stomaco. Perfino l'amore, guarda. A voler essere sinceri, si dovrebbe riconoscere che c'è amore ben nutrito e amore mal nutrito. Il resto sono tutte belle parole.
Ma ci credi veramente? A questa filosofia culinaria?
E perché no? Fa parte del cambiamento! Ah, a proposito, sto bene coi capelli corti.
Scusa, dicevi che in Avenue de Gobelin c'è un ristorantino?
No, ti dicevo piuttosto male, direi. Non è gentile accogliere qualcuno dandogli dei consigli. soprattutto dei consigli inutili.
Ah, vedo che hai sempre le tue perle.
E la guerra me le ha lasciate. Stai pensando che avrei potuto o ho dovuto venderle? E perché?
O per chi? Scusa, ti faccio perdere tempo. Devi uscire, puoi vestirti.
Vestirmi? E come diavolo vuoi che mi vesta? Sono vestita definitivamente. Vestita per tutta la vita. Pronta per il cinema, per il bridge, per la passeggiata al bois.
E l'amore? Te lo dimentichi?
Oh, senti.
Ma scherzavo. Ti scandalizzo?
No, no, neanche un po'. Ma sai che non ho mai apprezzato certe cose poco pulite e certe battute poco spiritose.
No, andiamo. Ma che cosa ti viene in mente? Non volevo certo... Ma su, Lea...
No, non te ne voglio, ragazzo mio. Ma di questi pochi momenti che passi qui, non lasciarmi un brutto ricordo. Perché non dici nulla? Non sono più abituata ai tuoi mutismi. A vederti seduto lì, mi sembra sempre che tu abbia qualcosa da dirmi.
Chissà che cosa penserai di me.
Dipende. In questo momento mi sembri uno di quelli che lasciano un pacchetto di dolci in anticamera pensando per regalarlo c'è sempre tempo e poi andandosene se lo portano via.
Perdona l'apparizione di questo fantasma. E i ricordi che ha evocato sono solo una bella seccatura.
Dipende come vivi il presente, ragazzo mio.
Ti lascio. E mi porto via il mio pacchetto di dolci.
Come vuoi.
Sono venuto oggi, sai. Perché oggi invece di ieri? Avrei dovuto farlo da tanto tempo. Ma tu mi scuserai.
Naturalmente.
Sono ancora più scervellato di prima della guerra, capisci? E quindi...
Capisco. Capisco.
Addio.
Addio.
La scala passò sotto i piedi di Chérie come il ponte che congiunge due sogni e lui si ritrovò nella Rue Renoir che non conosceva. Osservò che il cielo rosato si specchiava nel rigagnolo ancora gonfio di pioggia e poiché l'ora si faceva fresca e il ricordo che lui portava con sé si ritraeva subdolamente nel suo intimo per assumervi la propria forza e la propria dimensione definitive, credette di aver dimenticato tutto e si sentì felice.